Leggeremo dal versetto 13 qualche cosa riguardante un giovane che si chiamava Levi. Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli li ammaestrava, e nel passare vide Levi, figlio di Alfeo, che seduto al banco delle imposte gli disse: seguimi. Ed egli alzatosi lo seguì. E avvenne che mentre egli era a tavola in casa di Levi, molti pubblicani e peccatori si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Infatti erano molti quelli che lo seguivano. Che senso ha per noi stasera essere radunati in questo parco, vero? Sotto questa tenda, e porci in ascolto della parola, vero? È anche un po' umido, vero? Lo facciamo perché crediamo nell'importanza anche di un momento di discontinuità in quello che può essere la nostra routine, vero? Qualcuno potrebbe dire: ma ci sono le chiese, le istituzioni ecclesiastiche, pensano loro a divulgare le cose spirituali. A volte è importante invece, anche simbolicamente, piantare una tenda al centro della città, quasi per affermare la priorità e la necessità di mettere al primo posto l'annuncio della parola, e farlo non per consuetudine, vero, ma farlo sinceramente, onestamente, e porsi in un atteggiamento di dire: Signore, parla al mio cuore, parlaci Signore, nella consapevolezza che dovremo avere della necessità di un cambiamento morale, vero, nella nostra nazione e anche nella nostra vita. Un cambiamento che, vi dico subito, non possiamo aspettarci che nasca dall'alto, dai vertici ecclesiastici, vero? Molte volte protesi a conservare anche posizioni di prestigio, di potere. Non possiamo aspettarci che un cambiamento morale venga dalle istituzioni politiche, per quanto lodevoli siano le loro iniziative, ci sarebbe molto da dire a riguardo, ma non ci interessa in questo momento. Non ci può mai essere un vero cambiamento se non parte dal basso, dal popolo, quindi dalle singole persone, da me e da te, attraverso anche un'assunzione di responsabilità, che tante volte abbiamo puntato il dito, siamo molto bravi, vero? A vedere i problemi all'esterno, ma difficilmente il mondo cambierà se tu non metti in discussione te stesso, se non cominci dalla tua vita con l'aiuto del Signore. Ci proponiamo questo brano, vero? Perché proprio al centro di questo brano è evidenziata una svolta, un cambiamento profondo, proprio di stile di vita, che potremmo quasi definire una conversione. È un brano esemplare, perché spiega con chiarezza quello che è il cristianesimo, che consiste non tanto nell'andare in chiesa alla domenica, vero, o nell'espletare alcuni riti, molte volte più che altro vissuti per tradizione che per un'autentica convinzione. Il cristianesimo consiste, come ben spiega questo brano, in una scelta responsabile, volontaria, essenziale di seguire Gesù. Ecco, vogliamo proprio isolare queste parole al centro della nostra riflessione stasera, che Gesù rivolge a Levi e indirettamente rivolge a tutti noi, vero? Tu segui me, seguimi. Ecco, questo è il programma di Gesù, che evidenzia nel suo passare sulla riva del mare di Galilea e nell'incontrare questo Levi la necessità che il nostro cristianesimo, il nostro rapporto con Dio sia vissuto proprio come un itinerario, un viaggio, che l'apostolo Pietro definirà meglio come un passaggio dall'oscurità, dalle tenebre, alla sua meravigliosa luce. Un viaggio alla ricerca di che cosa? alla ricerca di Dio, alla ricerca di noi stessi, del nostro vero volto, della nostra vera identità, dei motivi per i quali noi esistiamo, della verità anche riguardo alla nostra vita. E voglio dirti subito stasera che difficilmente potremo trovare la verità riguardo alla vita, difficilmente potremo ritrovare noi stessi, la nostra vera identità e Dio, se non attraverso Gesù Cristo, perché Gesù è venuto proprio per illuminare l'uomo, innanzitutto per farci comprendere le nostre condizioni di partenza in questo viaggio, le nostre contraddizioni, le nostre miserie, lo stato di smarrimento, a volte di solitudine, di infelicità, di colpa, di peccato, che caratterizza la vita di molte persone, anzi, secondo la Bibbia, di ogni persona, perché non c'è nessun giusto, dice la lettera ai Romani, neppure uno, vero? Possiamo vedere queste evidenze proprio considerando la vita e la condizione di questo giovane, vero? Levi, che ha un nome bellissimo, è un nome che ci ricorda la tribù di Levi, una tribù che spiccava sopra le altre nella storia di Israele per la sua devozione integra, incontaminata nel servire Dio, vero? Ma Levi non segue la tradizione di Israele, aveva fatto una scelta di campo diametralmente opposta, preferì uno stile di vita da pubblicano, quindi si identificava un po' con la cultura greca, mangia, bevi, godi, vero? Si identificava soprattutto con l'impero romano, in fondo erano gli occupanti di Israele, i dominatori del mondo allora conosciuto, e Levi non aveva fatto come gli zeloti, che erano i guerriglieri, i resistenti, vero? Aveva fatto una scelta di schierarsi con gli occupanti e di servirli, di fare carriera con loro. Probabilmente però il suo cuore non era felice, non era realizzato. Gesù passa apparentemente senza un programma ben preciso per la riva del mare di Galilea, vero? E vede questo Levi, dice la scrittura, nel passare vide Levi figlio di Alfeo. Non era una coincidenza, non ci sono coincidenze nel disegno della sovranità di Dio, perché Dio è l'architetto dell'universo e lui è tanto grande, eppure non gli sfugge neanche la più piccola cosa, vero? Dio ha ogni cosa sotto controllo, quanto più gli esseri umani creati a sua immagine e somiglianza. E io credo che Dio ha un giorno e un'ora specifica per ciascuno di noi, un giorno nel quale lui bussa alle porte del nostro cuore, perché vuole stabilire un contatto, un incontro. Gesù è circondato da una folla, vero? Una grande folla, però vede Levi seduto al banco delle imposte, delle tasse. Questo vedere non è certamente uno sguardo superficiale, come potremmo fare noi nei nostri giri, vero? Per i negozi, distrattamente guardiamo qua e là. Gesù conosce ogni cosa, conosce la nostra storia, anche i nostri dolori. C'è una frase molto bella nel libro dell'Esodo, quando Dio si rivela attraverso il roveto ardente a Mosè e gli dice: io ho preso conoscenza del travaglio, dell'oppressione, della sofferenza del mio popolo in Egitto e sono sceso per liberarlo, vai, io ti mando. Ora Dio ha preso conoscenza anche del tuo travaglio, dei tuoi momenti di solitudine, di smarrimento, di angoscia, di dubbio. E tante volte io lo so che siamo costretti ad assumere un atteggiamento per vivere in questa società così spietata, così competitiva, ci hanno insegnato che dobbiamo mostrarci forti, sicuri, capaci, che abbiamo tutto sotto controllo, dobbiamo avere la battuta pronta in ogni circostanza, dobbiamo farci vedere all'altezza delle situazioni, tante volte dobbiamo fare un sorriso di circostanza, dobbiamo ostentare sicurezza e magari dentro abbiamo il cuore a pezzi, siamo pieni di ferite e non possiamo farci vedere come siamo, vero? Ma io voglio rassicurarti stasera, con Dio non hai bisogno di recitare, non hai bisogno di assumere un atteggiamento, una maschera, tanto Lui ti conosce. E questa è stata una delle cose più liberanti nella mia vita, quando ho capito che davanti a Dio potevo spogliarmi dei miei atteggiamenti, delle mie commedie anche religiose, e farmi vedere come ero, con le mie miserie, i miei fallimenti, le mie contraddizioni, senza paura che qualcuno mi puntasse il dito, mi criticasse. Ho scoperto che Dio mi amava nonostante le mie miserie. Ho sentito il suo amore come un calore avvolgente toccare la mia vita, darmi una piena disponibilità a priori, senza che io potessi dimostrare di meritare quell'amore. Dio mi metteva davanti al fatto compiuto della sua disponibilità totale ed assoluta. Per me è stata una scoperta straordinaria, straordinaria soprattutto perché si rinnova giorno dopo giorno, dice la Scrittura, le sue misericordie, le sue compassioni si rinnovano. Questo mi dà la forza di ricominciare, di sperare, di andare oltre i miei limiti, le mie paure, le mie perplessità, sapendo che posso contare non solo sulle mie risorse, che si esauriscono molto in fretta, ma posso contare sulle risorse inestimabili della sua grazia, della sua virtù, del suo spirito. Io non avevo mai sperimentato, vero? Nella mia comprensione religiosa, che era limitata a delle nozioni teologiche, non avevo mai sperimentato la comunione dello Spirito, la presenza di Dio tangibile, che può essere inverata, realizzata dall'essere umano, attraverso un atteggiamento di fede e di apertura interiore, vero? Però un giorno ho capito che Dio mi aveva visto nella mia sofferenza, nella mia solitudine, e Dio aveva preparato un appuntamento, un giorno con la mia vita. E quando Lui bussò al mio cuore, io ebbi la comprensione non soltanto del suo amore, ma anche della sua sovranità, che non avrei potuto impunemente o superficialmente dirgli: un'altra volta, Signore, ti ascolterò, adesso non ho tempo. Perché non sapevo se ci sarebbe stata un'altra volta. 30 anni fa ho fatto una scelta di accettare il Signore con tutto il mio cuore, vero? Possiamo capire cosa significa accettare il Signore considerando il dilemma in cui si trovò Levi. Innanzitutto, chi era costui? Era un giovane come tanti altri, non ci dice molto la Scrittura, bisogna leggere fra le righe, vero? Abbiamo detto che aveva un nome solenne che esprimeva devozione, religiosità, sicuramente come tanti altri israeliti era stato cresciuto nella tradizione dei padri, era stato indottrinato, aveva fatto il percorso di iniziazione come tanti giovani nella religiosità ebraica scandita da vari appuntamenti, festività, riti, cerimonie, vero? E sicuramente lui aveva un bagaglio di tradizioni che costituiva la sua storia infantile e giovanile, ma non si identificava con la religiosità che gli era stata tramandata, perché si rendeva conto che non rispondeva ai suoi problemi, alle sue esigenze di giovane di fronte alla vita. Un altro giovane disse una volta, mi pare si chiamava Gedeone: dove sono le meraviglie che i nostri padri ci hanno narrato? Noi siamo nell'oppressione. Dio dov'è? Tante volte i giovani vivono questa difficoltà, e non solo i giovani, vero? Di avere una religione che hanno imparato da bambini, ma che è soltanto una sovrastruttura, è un'ideologia, è un rito che non risponde ai problemi con i quali sono confrontati giorno dopo giorno nella realtà quotidiana, e si trovano spesso di fronte a una società competitiva, dura, che ci insegna che i valori morali molte volte sono un sintomo di debolezza. Il valore supremo è il profitto, è il denaro. Quindi l'arrivismo, il protagonismo, la capacità di raggiungere gli obiettivi anche professionali e personali, anche facendo proprio quel motto, vero? Il fine giustifica i mezzi, vero? E noi vediamo che molto spesso non si esitano a usare mezzi assolutamente privi di valore morale per raggiungere fini egoistici, abietti, a volte di possesso, di piacere, di interesse personale. Ed era questo ciò a cui era esposto Levi, vedendo che il mondo era dominato dall'impero romano, che aveva fatto del culto della forza il proprio motore trainante. Quindi l'efficienza, la capacità organizzativa, vero? Strade, commerci, il denaro, le ricchezze come scopo, come fine della vita. E questo giovane si era trovato nel dilemma di scegliere fra due identità, quella religiosa e quella materialistica, e aveva fatto una scelta di campo ben precisa. Aveva adottato lo stile di vita della cultura greca, la ricerca del piacere, la ricchezza. Vediamo che offre banchetti, vero? Era una consuetudine. Il divertimento, la ricerca del proprio appagamento. Ma potremmo chiederci stasera, era felice? Era realizzato Levi nella sua vita? Io credo assolutamente no, altrimenti non avrebbe risposto in quella maniera immediata alle parole di Gesù, che comunque sia sono parole significative, sulle quali faremo bene a riflettere un attimino. Mi sono chiesto che cos'è che ha convinto Levi ad alzarsi e seguire Gesù. In fondo Gesù non ha fatto un lungo discorso filosofico come farebbe un opinionista alla televisione, vero? Cercando di limare le differenze, cercando piano piano di portare a un consenso persuasivo l'interlocutore. In fondo Gesù non ha agito neanche come un agente di commercio, che con l'abilità espositiva, mettendo in luce i vantaggi acquisitivi, cercando di nascondere quello che potrebbero essere dei sacrifici o d'altro, vero? O delle perdite, cerca di vendere il suo prodotto. Ma il Vangelo non è un prodotto commerciale, e Gesù non cerca di convincere con l'abilità oratoria, con qualche colpo di teatro, vero? Dice solo due parole: segui me. Ma quelle parole sono così penetranti, arrivano come una spada a doppio taglio, toccano un bisogno profondo nella vita di questo giovane, che in fondo sta lottando per realizzare se stesso tra due identità contrapposte, quella religiosa, quella tradizionale, che rappresenta il passato, che non sente più, e quella materialistica di Roma, vero? Che rappresenta il futuro. Ma intanto il suo presente è squallido, è vuoto, è desolato, e questo vuoto profondo dentro il suo cuore non possono riempirlo i divertimenti, i banchetti, i denari, le ricchezze, la carriera, vero? C'è un'autorità profonda nelle parole di Gesù. Qualcosa si smuove nel cuore di Levi. Improvvisamente è come se emerge una consapevolezza nuova, sollecitata, attivata da quelle parole di Gesù. Quasi una nuova identità che era sepolta, che era nascosta, che era invisibile. L'identità di essere non un religioso o un arrivista, ma di essere figlio di Dio, di appartenere a Dio. Ed è Gesù stesso che dice: quello che è di Cesare, ma quello che appartiene a Dio deve essere restituito a Dio. E io sono venuto per raccogliere ciò che era stato perduto, smarrito, fin dal giardino dell'Eden, quella identità spirituale che è la priorità di ogni essere umano, la sua vera, intima essenza, senza la quale la vita è banale, è insignificante e verrà comunque sia sprecata. Voglio concludere con un'illustrazione, vero? Che ho sentito molti anni fa e che ci aiuterà a capire quello che è successo nel cuore di Levi. Si racconta la storia di un cacciatore americano, vero? Delle montagne rocciose del Colorado, e durante una sua escursione lui trovò un aquilotto con un'ala un po' ferita, non riusciva a volare, sarebbe sicuramente morto. Lo raccolse e lo portò nella sua fattoria, lo curò teneramente e l'aquilotto cresceva, pur nutrendosi di proteine e di carne, però in mezzo ai polli e ai tacchini di quel contadino cacciatore. L'aquilotto aveva smarrito la sua identità, non aveva avuto il tempo di ricevere l'imprinting, l'impronta della madre aquila, vero? Però un giorno, racconta la storia, che mentre l'aquilotto stava lì nel pollaio in mezzo ai polli e ai tacchini, una grande aquila dalla testa bianca attraversò la vallata, vero? E proprio sopra il pollaio, a qualche centinaio di metri, lanciò il suo grido di richiamo stridulo, forte, metallico, che si ripercosse suscitando una eco multipla in quelle vallate, vero? E forse un po' di quell'eco rimbombò anche nel cuore di quell'aquilotto che viveva in mezzo ai polli. E la storia racconta che improvvisamente l'aquilotto fu attraversato da un fremito, le sue penne si arruffarono e quasi istintivamente dispiegò le sue ali goffamente e cominciò, sballottando su e giù, a volare. E volava, sempre più sicuro, fino a che scomparì all'orizzonte, inseguendo quell'aquila maestosa dalla testa bianca. Quel grido metallico aveva attivato qualche cosa di sepolto, di nascosto, ma che era ben presente nel codice genetico di quell'aquilotto, la sua natura, che non era quello di un pollo destinato a razzolare nel fango, ma è quello di un'aquila, signore dei cieli, creata per solcare le vastità etere. Ed è la stessa cosa anche con te e con me. Diceva Dante: fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza. Vogliamo alzarci in piedi e chinare il capo un momento?